Bene. E qui vi ho messo due sentenze, due passi di sentenze significativi sulla rilevanza come rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità e la decisione del giudizio, perché questo è un problema molto grosso. Voi pensate solo a questo. E siete il giudice penale e state perseguendo Tizio che ha commesso un reato. Ma dopo che Tizio ha commesso un reato, la legge lo depenalizza. È una legge di favore. Era successo con Berlusconi i reati di falso in bilancio. E il reato di falso bilancio è stato depenalizzato in parte, e così il giudice che stava giudicando Berlusconi e altri si trova di fronte a questo problema. La legge di depenalizzazione è una legge che sospetto essere illegittima perché non protegge gli azionisti. È la legge che sto applicando, di conseguenza rilevante. Voglio sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale, ma c'è una difficoltà: che se la Corte Costituzionale dichiarasse illegittima la legge di depenalizzazione, io non potrei applicarla nel giudizio, perché sarebbe in malam partem. E io applicherei una legge che è più favorevole al reo, e questo va contro un principio del diritto penale, per cui il giudice deve applicare nella successione nel tempo la legge più favorevole al reo. Tutte le norme penali di favore diventano dubbie per quanto riguarda l'impugnazione, per quanto riguarda le rilevanze. Tanto è vero che la Corte certe volte è arrivata a giudicare illegittima la norma penale di favore facendo dei discorsi piuttosto complessi sulla rilevanza della questione. Piccole deroghe a un rubinetto sempre chiuso. Questa è una deroga che prima vi citavo, è quella sulla legge sul porcellum, dove la Corte dice: nella specie la Corte di Cassazione ha plausibilmente argomentato in ordine sia la pregiudizialità delle questioni rispetto alla definizione del giudizio principale, sia la rilevanza delle medesime. Qua la Corte sta sostenendo che il giudizio di fronte alla Cassazione era diverso dal giudizio davanti alla Corte, perché tu non ti puoi rivolgere al giudice al solo fine di chiedergli di sollevare la questione, perché ci sarebbe identità di giudizio e non rilevanza. I due giudizi devono essere diversi. C'era stato un famoso caso. Il legislatore aveva introdotto una norma sul cumulo dei redditi, dicendo: nel momento della dichiarazione dei redditi, i redditi dei coniugi vanno sommati in modo che l'aliquota cresce parecchio, no? Se presi singolarmente potevano essere, che so io, al 30%, sommato passano alla quota massima, che è il 42%. E immediatamente la gente ha sollevato questioni di legittimità, dicendo: ma scusa, c'è una norma che protegge la famiglia e qui c'è una norma che punisce la famiglia. Alcuni coniugi hanno detto: cara, senti, per soli motivi fiscali è bene che ci separiamo, perché così riuscivano a diminuire la tassazione. Sollevano la questione e la Corte gli dice: mi dispiace, ma voi non potete sollevare una questione prima dell'applicazione della legge. Dovete aspettare che la legge venga applicata. Voi non presentate la dichiarazione congiunta, vi puniscono e a quel punto potete sollevare la questione, ma voi capite che questo significa avere già una causa contro il fisco, correre il rischio che se la causa va male pagate tutte le sanzioni, le penali, eccetera. E anche per suggerimento della sentenza della Corte si inventarono un modo per procedere. e cioè il marito mandò una raccomandata alla moglie dicendo: cara, consegnami le tue dichiarazioni dei redditi. La moglie, con raccomandata ricevuta di ritorno, passiamo da cuscino all'altro, e gli ha risposto: no caro, perché i miei redditi sono informazioni riservate che non ti voglio dare. E allora il marito ha fatto causa alla moglie, e in quella circostanza ha potuto finalmente sollevare l'eccezione di incostituzionalità della legge, che è stata subito accolta. Quindi, costruire il processo incidentale per poter in quel processo sollevare la questione in quanto rilevante. E la sentenza 1/2014 è un bel esempio. E tra l'altro, qui la Corte parla di diversità di petitum, balla. Pensate che quando la Corte ha dichiarato illegittima il procellum, la Cassazione ha ripreso il giudizio principale e l'ha chiuso dicendo: altro petitum non c'è. Le parti sono soddisfatte del fatto di aver ricevuto la sentenza della Corte. È stato un caso vistoso di deroga alle regole sulla rilevanza, e questo lo è fatto soprattutto perché la Corte era preoccupata della peculiarità e rilievo costituzionale della questione e del fatto che era una zona franca, cioè che le leggi elettorali non avevano modo di andare al giudizio della Corte. Questo è il grosso problema. Se vi fanno una legge che è un sistema elettorale che rende difficile il rapporto tra il voto e i risultati delle elezioni, come fate a impugnarlo? Non vi negano il diritto di andare al voto, semplicemente il sistema elettorale fa sì che il vostro voto conti pochissimo. E allora la Corte ha detto: siccome qua ci sarebbe una zona franca dal controllo di costituzionalità, ecco che io derogo al principio della rilevanza, apro il rubinetto, faccio passare questa questione, subito dopo mi chiudo il rubinetto perché non ne voglio sapere in mezzo. Qua, vedete? Nel quadro di tali principi, anche l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, che non possono essere immuni, diversamente si finirebbe con creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale. Cioè la Corte prende una politica processuale che fa sì di allargare il filtro delle rilevanze, sostanzialmente derogando a tutto quello che ha scritto nei precedenti anni di giurisprudenza, per evitare che ci sia una zona franca dove il sindacato di legittimità non possa penetrare, soprattutto se poi questa riguarda le cose fondamentali come la legge elettorale con cui si vota il Parlamento. Questa apertura ha fatto sì che sia già stata sollevata una questione di legittimità dell'Italicum da parte di almeno due giudici, sempre sul suo gruppo di avvocati, perché si dice: azioni di accertamento, la nuova legge elettorale, che non è stata mai applicata, deve essere sottoposta alla Corte, perché io voglio che sia accertato che ci sia un pericolo per l'esercizio del mio diritto di voto. La Corte aveva programmato questa decisione per i primi di ottobre e poi ha deciso di rinviarla dicendo: vabbè, visto la questione, come va avanti la campagna elettorale sul referendum, è meglio che io non infierisca. E sarà sicuramente dichiarata inammissibile, salvo che non siano impazziti, non si vogliono sparare un colpo alla tempia. Nel frattempo è stato sollevato questione sullo stesso meccanismo, Tribunale di Milano, sul quesito del referendum costituzionale, famoso ricorso di Valerio Nide, che già il giudice Milano ha detto è infondato perché non c'è nessuna violazione di diritti. Vedete, come si è aperto quel rubinetto, immediatamente è arrivata tutta una serie di questioni che sono questioni assolutamente politiche. esclusivamente politiche, sono mosse politiche nel corso di una campagna elettorale, che finiscono con concentrarsi sulla Corte Costituzionale solo perché la Corte Costituzionale ha accettato di allentare un attimo il rubinetto, che naturalmente adesso sarà chiuso, saldato, e chiameranno gli idraulici a metterci i piombi, perché se no la Corte Costituzionale finisce con essere un organo totalmente invischiato nella polemica politica. Tanto più che, se passa la riforma, una delle norme della riforma è che le leggi elettorali saranno le uniche leggi impugnabili prima dell'applicazione, cioè con un giudizio preventivo. Come le leggi regionali, anche le leggi elettorali potranno essere impugnate di fronte alla Corte Costituzionale dalle minoranze parlamentari, e questo sarà possibile farlo retroattivamente per tutte le leggi elettorali approvate in questa legislatura, per cui anche per l'Italico. Bene. Davanti alla Corte si possono sollevare vizi formali e vizi sostanziali. I vizi richiama la nozione di validità, dicasi la validità, la corrispondenza di un atto normativo alle fonti superiori. Questi sono vizi in quanto sono cause di invalidità perché si sospetta che la legge sia contrastante con la Costituzione. E questo può riguardare sia la forma, cioè il procedimento, sia la sostanza, cioè per un contrasto tra norme. I vizi formali colpiscono l'atto o la disposizione, i vizi sostanziali colpiscono la disposizione in quanto esprime una norma. Non preoccupatevi, su questo avrete tanta di quella insistenza da parte mia che non vi voglio anticipare il trauma. Qui si è posto un grosso problema: se i vizi formali potessero riguardare anche le leggi precedenti le entrate in vigore della Costituzione. La prima sentenza della Corte Costituzionale ha detto che i vizi sostanziali delle leggi fasciste e prefasciste potevano essere giudicati dalla Corte Costituzionale. Ma sui vizi formali evidentemente c'è un problema. La Costituzione dà un procedimento legislativo che era totalmente diverso, e la Corte ha detto che i vizi formali non possono rilevare salvo che non andassero a intaccare proprio i principi più profondi del sistema delle fonti, ma di fatto questo è un problema che non si pone più. I vizi di competenza sono in parte vizi formali, in parte vizi sostanziali, ma questo è un problema che tutto sommato potremo affrontare successivamente, non mi pare rilevante. Il principio della domanda, io non ho avuto tempo di guardarmi queste slide. Sì, il principio della domanda è qui reso, questa brillante sequenza. I personaggi devo dire che sono scelti con molta cura. Importante incidente tra il cinquantino e una panda, lui ha interesse ad agire perché visibilmente stava sul cinquantino e sul motorino, ha interesse ad agire e chiede il risarcimento dei danni. Quella è la sua domanda. Il giudice valuta questa sua domanda, può sollevare un dubbio per quanto riguarda i danni. Voi penserete, ma c'è dubbi interessanti? Caspita! Su un problema di risarcimento del danno è sorto tutta la giurisprudenza assolutamente devastante per le compagnie assicurative del cosiddetto danno biologico. E io ho un incidente col motorino e quell'incidente mi causa un trauma psicologico tale per cui perdo i capelli, non è il caso mio, e io vado a piedi proprio per evitare questo, o vengo licenziato perché sono sfasato sul lavoro e così via. E allora qual è il limite del risarcimento? Perché se si tratta di ripagare il motorino, 50 euro forse bastano, se si tratta di riparare la sbucciatura della spalla e il colpo di frusta che non manca mai, 200 euro possono bastare. Se ci metto dentro anche i danni alla vita, il fatto che mia moglie mi ha lasciato e che anche il gatto ha perso il pelo, voi capite che comincia a essere una fisarmonica che può essere devastante. E allora il giudice può avere i dubbi sulle regole del risarcimento. Per esempio, le regole del risarcimento dicono che se tu uccidi un cinquantenne professionista, il risarcimento è enormemente di più che se tu investi un piccolo bambino figlio di immigrati, costano niente, con qualche migliaio di euro il risarcimento è fatto. E qualcuno può dire forse questo viola il principio di eguaglianza e solleva la questione perché c'è un dubbio, e questo dubbio lo pone nella sua questione. Voi vedete che il dubbio non è semplicemente indicare una legge dicendo contrasta col principio di uguaglianza, significa sviluppare un discorso. Il dubbio è come un incubo, è una cosa che va spiegata e argomentata, e rispetto alle linee di questo racconto, di questa narrativa, come adesso piace dire, la Corte deve emanare la sua decisione. Questo sta il principio di corrispondenza. E il giudizio incidentale non ha nulla di particolare da dire, è quello che abbiamo già visto, sì, gli esempi ve li vedete, qua incomincia una serie di slide che sono un po' devastanti dal punto di vista della razionalità umana, sono coperte da implicito copyright, che sono metafisica lì, ed è una cosa su cui insisterò in tutta questa settimana, la prossima settimana e quella ancora, perché vi deve dare un'apertura di testa su questi problemi, soprattutto perché dopo dovete studiare diritto privato, dove questi problemi sono erasi. E sono erasi per semplice fatto che il privatista, il processual penalista, meno il penalista, il processual civilista, e sono portati ad avere una certa aderenza tra il mondo delle leggi, delle norme, soprattutto tra il rapporto tra leggi e norme. Il codice civile c'ha 2900 e passa articoli, e di conseguenza se voi avete un contratto di locazione, quella è la disciplina, quello che sta scritto è quello che significa. La distanza tra il testo, il segno, la disposizione, il significato, cioè la norma, è minima. Cosa c'è da discutere su un contratto di locazione? Poco. Già comincia a essere diverso su alcune norme dove parlano, non so, di tutela dell'affidamento, di buona fede, della normale dirigenza del buon padre di famiglia, ma soprattutto su 2043 che risarcimento del danno, chiunque causi un danno ingiusto a un terzo deve risarcirlo. Ma che cos'è un danno ingiusto? Che cosa significa causare? Il rapporto di causalità come lo crei? Questo è un problema centrale nel diritto penale, ovviamente. Però generalmente le disposizioni sono molto vicine come significato alle norme. Il processo interpretativo c'è, perché c'è dappertutto, ma non è gigantesco, non è così vistoso. Per un privatista disposizione e norma sono sinonimi, salvo qualche incasinamento come sul 2043. Per il costituzionalista sono invece il problema, perché in 139 articoli, di cui una certa quota riguarda l'organizzazione, per cui serve poco, e gestisce il tetto di tutto il castello normativo, per cui soprattutto gli articoli, diciamo, dal 13 in poi fino al 52, per cui una manciata, la quarantina di articoli, più il principio di eguaglianza, sono articoli che possono avere significato per tutti i rami del diritto, per cui non soltanto per il diritto privato, ma per il diritto penale, la procedura, il diritto del lavoro e così via. Per cui la distanza tra la disposizione, tra la legge e il significato e la norma è enorme. E di conseguenza per noi la distinzione di disposizione e norma è assolutamente centrale. E questo mi porta a insistere su questo aspetto metafisico che è la distinzione tra le cose e le idee, tra le cose che si toccano. Poi filosoficamente si potrebbe dire, ma tu stai veramente toccando una cosa? Sì, provate a toccare la vicina di sedia e vedete dove finite. Ci sono le cose. E le cose esistono, ci sono le leggi, le disposizioni, i fatti. E poi c'è un altro mondo, che è il mondo delle idee, le norme, le antinomie, l'interpretazione, la qualificazione dei fatti. E qua c'è un pugno, perché si impugnano disposizioni per le norme che esprimono, si impugnano, pensate come il nostro linguaggio è esatto, si impugnano le disposizioni. Si impugnano cose, così come si infrangono le leggi, lui ne sapeva qualcosa. Infrangere le leggi vuol dire spaccarle, perché sono cose. Mentre il mondo delle idee è un mondo separato, è un mondo che si svolge dentro nella nostra testa. È il mondo delle norme e dell'interpretazione. Questo è un collegamento a un film che nessuno di voi avrà mai visto, fondamentale cinematografia giapponese, Akira Kurosawa. Questo film, se magari non in lingua originale meglio, togliamo il volume, questo film è un film del 1950, che è delizioso per questo aspetto. È One Crime, un crimine, un fatto, no? Questo è il fatto. È quattro versioni della verità. E ognuno dei protagonisti racconta lo stesso episodio, ma i racconti non stanno insieme, cioè non è che non stiano insieme, le cose sono le stesse. È tutto ciò che queste cose significano che sono diverse. E questa è la bellezza del film, non è che sia l'unico film che ha fatto, che ha messo questo in evidenza, ma è l'assoluta estraneità che i fatti hanno rispetto all'idea a certe volte, comunque la pluralità delle interpretazioni. Bene, mi dispiace, capisco che era più interessante vedere un bianco e nero e senza sonoro che sentire la lezione, ma vi devo deludere. La metafisica è propriamente questa. Allora, perché vi introduco questa, che sarà un discorso che riprenderò più volte? Perché se non si parte da questo si incomincia a deviare dalla comprensione. Si impugnano disposizioni. Il giudice, quando va alla Corte Costituzionale, quando emette la sua ordinanza e formula la questione, la prima cosa che deve indicare è la disposizione che impugna, quella che porta davanti la Corte. E deve indicare anche la disposizione costituzionale che è violata. Però capite, nel caso del guidatore del cinquantino che ha perso i capelli, i denti e la moglie, me l'ho messa in ordine di gravità discendente, il giudice non è che impugna la legge sul risarcimento per gli incidenti stradali indicando la legge e il comma, quindi le cose, le disposizioni, e l'articolo 3 o l'articolo 32, tutela della salute. Perché così non si capisce niente. Quello che il giudice deve fare è un racconto, esattamente come Rashomon. È un racconto, una narrativa, come si dice, traducendo dall'americano naturalmente. E cioè la narrazione. lui deve spiegare qual è il motivo del dubbio, per quali aspetti quella disposizione viene impugnata per violazione di quella norma. La stessa disposizione, in rapporto allo stesso parametro, può essere impugnata per n casi diversi. Bella questa n casi, speravo di non dirlo mai in vita mia, e invece l'ho detto. Ci sono esempi interessanti di queste cose. L'esempio che faccio sempre, per cui mi sfottano anche un po' i miei ex studenti, è il lo ripeterò perché è un esempio paradigmatico, è l'esempio della legislazione sui permessi per l'allattamento, che è un caso assolutamente significativo. Allora, c'è una legge che dice che la madre può starsene a casa e adattare il figlio avendo dei permessi per il lavoro. Ma c'è anche una disposizione che dice che tutti siamo uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, religione e sesso. Problema. È legittima una legge che lascia solo la mamma a casa ad adattare il figlio? E non anche il padre? Allora, posto in questi termini, no? Anche gli ultraottantenni della Corte Costituzionale si ricorderanno che l'uomo e la donna sono diversi nella procreazione, no? Hanno dei ruoli leggermente diversi, da cui noi ci avvantaggiamo leggermente, e speriamo che continui così. Per cui l'allattamento è una cosa che dipende da una secrezione glandolare che noi uomini non abbiamo. È un fatto, no? È il mondo dei fatti, è così. Per cui è la madre che adatta il figlio. E se il papà sta a casa ad adattare il figlio si incavola. C'è qualcosa nel pelo, nel petto, e non trova niente. E quindi è chiaro che da questo punto di vista l'eccezione di incostituzionalità sarebbe respinta, nel senso che la Corte risponderebbe al giudice che rimette la questione dicendo: scusa, ma la mamma non ti ha mai raccontato niente? No? Però i casi della vita sono splendidamente diversi, non sempre splendidamente, perché può capitare che poco splendidamente la madre si ammali, crepi, sia in carcere. Sto facendo casi concretamente posti da Corte. Di fronte il giudice impugna la stessa legge per lo stesso parametro, l'articolo 3, ma dicendo: è giustificabile che il padre non possa stare a casa ad adattare il figlio nel caso in cui la madre A crepi, B è in carcere, C è ammalata e non c'è latte? Capite che questo è spiegare fatti, i casi concreti, i fatti, e da questo ricavare le norme e le antinomie e le interpretazioni. Caso più emblematico: e se il figlio è adottivo? Pare che le glandole non funzionino se il figlio è adottivo. E da questo punto di vista mettere il biberon dentro nella bocca dell'urlante pupotto, magari nel frattempo aveva già compiuto 5 anni ma non sono dichiarati anagrafe, così può esordire in Serie A a 16 anni pur avendone 21, quella funzione la può svolgere chiunque. E quindi è tollerabile che ci sia una norma che descriva un fatto e questo fatto è diverso dalla fattispecie tipica configurata dalla legge, perché coglie un aspetto fattuale particolare, il caso. Rispetto a quel caso particolare, la legge è sfidata, ci pone un problema, un dubbio di legittimità col principio di eguaglianza, perché le ragioni che in via di massima giustificano la differenziazione tra padre e madre non lo sono in relazione al figlio adottivo e gli altri casi. Questo spiega anche perché certe leggi possono essere impugnate svariate volte, questa legge è stata impugnata e dichiarata illegittima dalla Corte, più volte. Perché ogni volta se ne è ricavata una narrazione diversa, cioè una norma diversa, che è relativa al caso. Il caso è quello che fissa la rilevanza, perché il giudice può sollevare la questione solo se il padre ricorre contro la negazione del permessi di lavoro, essendo padre adottivo. Quello è il fatto. E rispetto a quel fatto l'eccezione è non manifestamente infondata, è rilevante. Ma quello che viene poi impugnato è una norma, non la legge. Sì, è la legge per quello che significa la norma. Impugno la legge nella parte in cui non prevede che, se il figlio adottivo, possa stare a casa anche il padre. Quello è la norma. La legge non lo dice espressamente, non lo scrive, non è una disposizione. La legge dice è concesso alla madre. Punto. Quel caso che ho di fronte è un caso particolare, e allora io giudice posso chiedere alla Corte che mi venga dichiarata legittima la disposizione per quella parte che interessa il mio caso, per quella norma che esclude la provvidenza del padre in quelle circostanze. Questo è fondamentale capirlo, perché tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale e tutta la parte che poi studieremo sui diritti, in particolare sul principio di eguaglianza, è basata su questa scissione tra quelle che sono le cose e le idee. Nel corso di un giudizio dinanzi a un'autorità giudiziaria, a cui riprendo l'articolo 23 della legge, e ci dice che il giudice in ordinanza deve indicare le disposizioni della legge o dell'atto avente le forze di legge. Cose viziate da illegittimità costituzionale, idee e il suo dubbio che siano viziate. Le disposizioni delle leggi e della Costituzione, delle leggi costituzionali violate, cose che si assumono violate, idee. Si impugnano le disposizioni per le norme che significano e si devono applicare nel caso concreto, in quanto si assume che violino le norme espresse dalle disposizioni costituzionali. Vedete com'è più complesso il ragionamento. Il ragionamento è un continuo passaggio dai due piani, ma sono due piani che sono non solo logicamente e ontologicamente, la metafisica di Dagger, ma è distinte, ma lo sono anche proprio come tecnica di costruzione dell'impugnazione. Bene, adesso c'è un fatto che è il cibo.